Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Giocare col Fuoco, sempre con Fabrizio Coppola su Radio Popolare. Oggi partiamo dagli Arcade Fire e la loro Age of Anxiety.
It's age of doubt, and a doubt we'll figure it out. Is it you or is it me? Age of anxiety.
It's not about you.
Gli Arcade Fire, abbiamo cominciato con il gruppo canadese, oggi con la loro Age of Anxiety, dal loro ultimo disco, quello del 2022, che si intitolava We. Il brano che vi ho fatto sentire si intitola L'età dell'ansia. Mi sa che ci avevano visto giusto 4 anni fa ormai. Sì, l'età dell'ansia, nel senso che la cronaca nazionale, internazionale, europea, extraeuropea, diciamo che non ci porta a motivi di grande serenità, ma noi andiamo avanti per la nostra strada. Cos'altro possiamo fare? E oggi volevo partire da una piccola cosa che ho scritto e l'ho spedita venerdì nella mia newsletter. Se volete iscrivervi potete mandarmi un'email a info@fabrizio-coppola.net, così vi iscrivo. E questa piccola cosa volevo condividerla con voi perché ogni tanto mi sembra che le cose che scrivo riescano proprio bene. Ogni tanto, non sempre. E allora vorrei cominciare la puntata di oggi leggendola. È una miscellanea di un po' di cose. Si intitola Magari tutti gli uomini messi insieme fanno una grande anima e ognuno di loro è un pezzettino. Un fiume che rischia di straripare. Una ragazza che deve partorire in una baracca. Uomini al lavoro per rinforzare l'argine, donne a scaldare l'acqua sul fuoco. La corrente strappa un albero dalla terra. La ragazza urla e piange. Gli uomini nell'acqua fino alla cintola. L'albero si abbatte sull'argine. La ragazza partorisce, ma il neonato è già morto. L'argine crolla. L'acqua invade le baracche. Gli uomini tornano alla baracca sconfitti e impotenti. Qualcuno deve seppellire il neonato morto. Viene affidato al fiume, un Mosè al contrario che non potrà trovare nessuna terra promessa per nessun popolo e tantomeno per se stesso. Un vecchio morente si attacca al seno della ragazza. Il mondo finisce e ricomincia. Ciò che non cambia è la volontà e la determinazione di alcune persone di fare sempre la cosa giusta, costi quel che costi, perché il prezzo che si paga per non farla è sempre più alto, molto più alto. Chi ha letto il libro sa di cosa sto parlando, per chi non lo ha letto non posso dire di più, perché quello che vi ho appena riassunto nelle poche righe qui sopra è il finale, potentissimo da far tremare le gambe. E mi commuove sempre parlarne come è successo l'altra sera alla libreria Pagine di Piacenza. Una serata di freddo e pioggia battente che quasi ho temuto che anche la libreria, come le baracche, potesse venire invasa dall'acqua. Più accumulo anni su questo pianeta, più mi ritrovo a ripetere sempre le stesse cose, di cui sono sempre più convinto. Poche idee e sempre quelle, diceva più o meno De André. E la cosa che ripeto sempre più spesso è che raccontare storie è uno dei modi migliori per conservare la nostra umanità e riconoscere quella di chi abbiamo di fronte. Ieri pomeriggio ho avuto un piccolo cedimento social. In un post in cui veniva diffuso un aggiornamento sull'omicidio di un ragazzo a Milano da parte delle forze dell'ordine, strano, la ricostruzione offerta dalla gente sembra essere messa in discussione dall'autopsia, un tizio ha pubblicato questo commento, una merda in meno. Proprio così, con la leggerezza classica con cui si parla sui social di una vita umana. Allora ho risposto al commento, ho scritto... Il fatto che un uomo della sua età esprima queste idee e in questo modo costituisce la rappresentazione migliore del fallimento del paese, o almeno di una sua parte. Saltando di palo in frasca, ho appena inviato la mia candidatura come insegnante di francese in un carcere milanese. Sarebbe un incarico a termine fino al 30 aprile, una decina di ore a settimana. E più ci penso, più spero che scelgano proprio me. Sarei incredibilmente orgoglioso di mettermi al servizio di quelle persone e di avere la possibilità di condividere con loro alcune delle cose che ho imparato nel corso degli anni. Il nostro compito, mi sembra oggi più che mai, è quello di scegliere un territorio d'azione e aggiungere un grammo di giustizia, di bellezza, di dignità a noi stessi e a questo nostro mondo sempre più intollerabile.
Thank you.
Bene, allora dopo questo commento iniziale, questo raccontino iniziale, diciamo così, vi dico subito che oggi saremo accompagnati da una miscellanea di Debussy nell'interpretazione della London Symphony Orchestra. E poi aggiungo anche che oggi vorrei parlarvi di uno dei miei libri preferiti della letteratura italiana del Novecento. Sto parlando di Gli Indifferenti di Alberto Moravia, il suo libro d'esordio. La prima edizione pubblicata a sue spese nel 1929, ed è un libro di cui parleremo nei prossimi appuntamenti del mio ciclo di incontri di letteratura qui a Milano. Ci vediamo lunedì in realtà è già tutto esaurito, ci sono ancora posti martedì sera da Altro in via Brioschi 68 alle 19:30 e poi c'è l'appuntamento online per il 18 gennaio alle 19:30. Se volete iscrivermi e se volete iscrivervi potete contattarmi sui social oppure anche scrivermi qui all'email che vi ho dato prima. La trovate anche sulla pagina della trasmissione sul sito di Radio Pop, ovviamente. E allora, questa vecchia edizione Bompiani di cui sono in possesso si apre con una bella introduzione di Edoardo Sanguinetti. E quindi vorrei partire da lì. Vi leggo qualche passo da questa bella introduzione. Ha scritto Moravia in una sua celebre confessione, e lo ha replicato in diverse occasioni, di poter concedere che Gli Indifferenti, pubblicati nel 1929 a proprie spese, contenessero, aperte virgolette, una certa quantità di pessimismo e che vi si esprimesse, sempre tra virgolette, una critica abbastanza acerba di una data società. Ma ha aggiunto immediatamente: posso assicurare che quando li scrissi non intendevo né criticare una società né manifestare idee e sentimenti pessimisti. E ha escluso infine ogni diretta intenzione satirica o moralistica. Parlando del suo primo romanzo, Moravia ama porre in luce quasi esclusivamente una problematica di ordine formale. Ricordo benissimo, aperte virgolette, che per me la questione importante, al tempo che componevo quel mio primo romanzo, era di fondere la tecnica del romanzo con quella del teatro, questione, come si vede, del tutto letteraria. Che oggi sia concesso vedere invece negli Indifferenti, continua Sanguinetti, un documento di quasi saggistica lucidità, tanto esso appare energicamente impegnato, nato da un diretto desiderio di analisi moralistica e satirica della società borghese negli anni del fascismo italiano, pare cosa naturale. Ma altrettanto naturale è poi avvertire che tale analisi emerge per quel tanto che in Moravia esiste di una effettiva capacità di rispecchiamento artistico, ossia di quella, ancora citando Moravia, ambizione proprio a tutti i romanzieri di creare personaggi autonomi, vivi, a tutto tondo. Ora, nel suo primo romanzo, è precisamente questa sua capacità di rispecchiamento che appare subito la più poeticamente sensibile, e tale da lasciare in ombra il programma più squisitamente e astrattamente letterario, o meglio da illuminarlo e giustificarlo a fondo, illustrandone la inconfutabile funzionalità, senza che per questo abbia poi a crearsi una qualche opposizione tra i propositi formali d'avvio e l'opera conclusa, nella sua effettuale soluzione espressiva. Il disinteresse obiettivo del giovane Moravia, che desidera escogitare una tecnica di tipo fortemente drammatico, atta a creare personaggi carichi di una loro profonda autenticità, gli ha aperto di fatto, ancorché certo in maniera imperfettamente consapevole, la via del realismo. Siamo di fronte, si vuole dire, a quella felice convergenza tra schietta osservazione del reale e assunzione critica di profili tipici di umanità, tra impegno stilistico strutturale e determinazione di un penetrante sistema di rispecchiamento che è, a ben guardare, la più sicura radice della poesia. E allora, dopo la lettura di un passo dell'introduzione curata da Sanguinetti, iniziamo la lettura degli Indifferenti di Moravia. Entrò Carla. Aveva indossato un vestitino di lanetta marrone, con la gonna così corta, che bastò quel movimento di chiudere l'uscio per fargliela salire di un buon palmo sopra le pieghe lente che le facevano le calze intorno alle gambe. Ma ella non se ne accorse e si avanzò con precauzione guardando misteriosamente davanti a sé, dinoccolata e malsicura. Una sola lampada era accesa e illuminava le ginocchia di Leo seduto sul divano. Un'oscurità grigia avvolgeva il resto del salotto. «Mamma sta vestendosi», ella disse avvicinandosi, «e verrà giù tra poco». «L'aspetteremo insieme», disse l'uomo curvandosi in avanti. «Vieni qui, Carla, mettiti qui». Ma Carla non accettò questa offerta. In piedi presso il tavolino della lampada, con gli occhi rivolti verso quel cerchio di luce del paralume, nel quale i gingilli e gli altri oggetti, a differenza dei loro compagni morti e inconsistenti sparsi nell'ombra del salotto, rivelavano tutti i loro colori e la loro solidità, ella provava col dito la testa mobile di una porcellana cinese, un asino molto carico, sul quale tra due cesti sedeva una specie di Buddha campagnolo, un contadino grasso dal ventre avvolto in un kimono a fiorami. La testa andava in su e in giù, e Carla, dagli occhi bassi, dalle guance illuminate, dalle labbra strette, pareva tutta assorta in questa occupazione. «Resti a cena con noi?» ella domandò al fine, senza alzare la testa. «Sicuro?» rispose Leo, accendendo una sigaretta. «Forse non mi vuoi?» Curvo, seduto sul divano, egli osservava la fanciulla con una attenzione avida. Gambe dai polpacci storti, ventre piatto, una piccola valle di ombra fra i grossi seni, braccia e spalle fragili, e quella testa rotonda così pesante sul collo sottile. Che bella bambina!» egli si ripeté. «Che bella bambina!» La libidine sopita per quel pomeriggio si ridestava, il sangue gli saliva alle guance, dal desiderio avrebbe voluto gridare. Ella diede ancora un colpo alla testa dell'asino. «Ti sei accorto quanto fosse nervosa mamma oggi al tè? Tutti ci guardavano». «Affari suoi», disse Leo. Si protese e senza parer di nulla sollevò un lembo di quella gonna. «Sai che hai delle belle gambe, Carla?» disse, volgendole una faccia stupida ed eccitata, sulla quale non riusciva ad aprirsi un falso sorriso di giovialità. Ma Carla non arrossì né rispose e con un colpo secco abbatté la veste. «Mamma è gelosa di te», disse guardandolo. «Per questo ci fa a tutti la vita impossibile». Leo fece un gesto che significava «E che ci posso fare io?». Poi si rovesciò da capo sul divano e accavalciò le gambe. «Fai come me», disse freddamente. «Appena vedo che il temporale sta per scoppiare, non parlo più. Poi passa e tutto è finito». «Per te è finito», ella disse a voce bassa. E fu come se quelle parole dell'uomo avessero ridestato in lei una rabbia antica e cieca. «Per te, ma non per noi, per me», proruppe con labbra tremanti e occhi dilatati dall'ira, puntandosi un dito sul petto. «Per me che ci vivo insieme non è finito nulla». Un istante di silenzio. «Se tu sapessi», ella continuò con quella voce bassa, a cui il risentimento marcava le parole e prestava un singolare accento come straniero, «quanto tutto questo sia opprimente e miserabile e gretto, e quale vita sia assistere tutti i giorni». Da quell'ombra laggiù, che riempiva l'altra metà del salotto, l'onda morta del rancore si mosse, scivolò contro il petto di Carla, disparve, nera e senza schiuma. Ella restò con gli occhi spalancati senza respiro, resa muta da questo passaggio di odio. Si guardarono. Diavolo, pensava Leo, un po' stupito da tanta violenza. La cosa è seria. Si curvò, tese l'astuccio. Una sigaretta? Propose con simpatia. Carla accettò. Accese, tra una nuvola di fumo, gli si avvicinò ancora di un passo. E così egli domandò, guardandola dal basso in alto, proprio non ne puoi più. La vide annuire un poco impacciato dal tono confidenziale che assumeva il dialogo. E allora soggiunse, sai cosa si fa quando non se ne può più? Si cambia. È quello che finirò per fare, ella disse con una certa teatrale decisione. Ma le pareva di recitare una parte falsa e ridicola. Così era quello l'uomo a cui questo pendio di esasperazione l'andava insensibilmente portando? Lo guardò. Né meglio né peggio degli altri, anzi meglio, senza alcun dubbio. Ma con in più una certa sua fatalità che aveva aspettato 10 anni che ella si sviluppasse e maturasse per insidiarla ora, in quella sera, in quel salotto oscuro. «Cambia», le ripeté. «Vieni a stare con me». Ella scosse la testa. «Sei pazzo». «Ma sì», Leo si protese, l'afferrò per la gonna. «Daremo il ben servito a tua madre, la manderemo al diavolo. E tu avrai tutto quel che vorrai, Carla». Tirava la gonna, l'occhio eccitato gli andava da quella faccia spaventata ed esitante a quel po' di gamba nuda che si intravedeva là, sopra la calza. Portarmela a casa, pensava, possederla. Il respiro gli mancava. Tutto quel che vorrai. Vestiti, molti vestiti, viaggi. Viaggeremo insieme. È un vero peccato che una bella bambina come te sia così sacrificata. Vieni a stare con me, Carla. Ma tutto questo è impossibile, ella disse, tentando inutilmente di liberare la veste da quelle mani. C'è mamma, è impossibile. Le daremo il ben servito, ripete Leo, afferrandola questa volta per la vita. La manderemo a quel paese, è ora che la finisca. E tu verrai a stare con me, è vero? Verrai a stare con me che sono il tuo solo vero amico, il solo che ti capisca e sappia quello che vuoi. La strinse più da vicino, nonostante i suoi gesti spaventati. Essere a casa mia, pensava, e queste rapide idee erano come lucidi lampi nella tempesta della sua libidine. Le farei vedere allora che cosa vuole. Alzò gli occhi verso quella faccia smarrita e provò quasi un desiderio per rassicurarla, di dirle una tenerezza qualsiasi. Carla, amore mio. Ella fece di nuovo il vano gesto di respingerlo, ma ancor più fiaccamente di prima, che ora la vinceva una specie di volontà rassegnata. Perché rifiutare Leo? Questa virtù l'avrebbe rigettata in braccio alla noia e al meschino disgusto delle abitudini. E le pareva inoltre, per un gusto fatalistico di simmetrie morali, che questa avventura quasi familiare fosse il solo epilogo che la sua vita meritasse. Dopo, tutto sarebbe stato nuovo. La vita e lei stessa. Guardava quella faccia dell'uomo, là, tesa verso la sua. Finirla, pensava. Rovinare tutto. E le girava la testa come a chi si prepara a gettarsi a capofitto nel vuoto. Ma invece supplicò, lasciami. E tentò di nuovo di svincolarsi. Pensava vagamente, prima di respingere Leo, e poi di cedergli, non sapeva perché. Forse per avere il tempo di considerare tutto il rischio che affrontava. Forse per un resto di civetteria. Si dibatté invano. La sua voce sommessa, ansiosa e sfiduciata ripeteva in fretta la preghiera inutile. «Restiamo buoni amici, Leo. Vuoi? Buoni amici come prima». Ma la veste tirata le discopriva le gambe e c'era in tutto il suo atteggiamento renitente e in quei gesti che faceva per coprirsi e per difendersi e in quelle voci che le strappavano le strette libertine dell'uomo, una vergogna, un rossore, un disonore che nessuna liberazione avrebbe più potuto abolire. Amicissimi, ripeteva Leo quasi con gioia. e torceva in pugno quella vesticciola di lana. Amicissimi, Carla. Stringeva i denti, tutti i suoi sensi si esaltavano alla vicinanza di quel corpo desiderato. Ti ho al fine, pensava, torcendosi tutto sul divano per fare un po' posto alla fanciulla. E già stava per piegare quella testa là sopra la lampada, quando dal fondo oscuro del salotto un tintinnio della porta a vetri l'avvertì che qualcheduno entrava. Era la madre. La trasformazione che questa presenza portò nell'atteggiamento di Leo fu sorprendente. Subito egli si rovesciò sullo schienale del divano, accavalciò le gambe e guardò la fanciulla con indifferenza. Anzi, spinse la finzione fino al punto di dire, col tono importante di chi conclude un discorso incominciato, «Credimi, Carla, non c'è altro da fare». La madre si avvicinò. Non aveva cambiato il vestito, ma si era pettinata e abbondantemente incipriata e dipinta. Si avanzò là dalla porta, con quel suo passo malsicuro, e nell'ombra la faccia immobile dai tratti indecisi e dai colori vivaci pareva una maschera stupida e patetica. «Vi ho fatto molto aspettare?» domandò. «Di che cosa stavate parlando?» Leo additò con un largo gesto Carla, dritta in piedi nel mezzo del salotto. «Stavo appunto dicendo a sua figlia che questa sera non c'è altro da fare che restare in casa». «Proprio nient'altro», approvò la madre con sussiego, sedendosi in una poltrona, in faccia all'amante. «Al cinema siamo state già oggi, e nei teatri danno tutte cose che abbiamo già sentite. Non mi sarebbe dispiaciuto di andare a vedere sei personaggi della compagnia di Pirandello, ma francamente come si fa? È una serata popolare». «E poi le assicuro che non perde nulla», osservò Leo. «Ah, questa poi no», protestò mollemente la madre. «Pirandello ha delle belle cose. Come si chiamava quella sua commedia che abbiamo sentito poco tempo fa? Aspetti. Ah sì, La maschera e il volto. Mi ci sono tanto divertita». «Ma sarà», disse Leo, rovesciandosi sopra il divano. «Però io mi ci sono sempre annoiato a morte». Mise i pollici nel taschino del panciotto e guardò prima la madre e poi Carla. Dritta dietro la poltrona della madre, la fanciulla ricevette quell'occhiata inespressiva e pesante come un urto che fece crollare in pezzi il suo stupore di vetro. Allora, per la prima volta, si accorse quanto vecchia, abituale e angosciosa fosse la scena che aveva davanti agli occhi. La madre e l'amante, seduti in atteggiamento di conversazione, l'uno in faccia all'altra. Quell'ombra, quella lampada, quelle facce immobili e stupide, e lei stessa affabilmente appoggiata al dorso della poltrona per ascoltare e per parlare. «La vita non cambia», pensò, «non vuol cambiare». Avrebbe voluto gridare, abbassò le due mani e se le torse là contro il ventre, così forte che i polsi le si indolenzirono. «Possiamo restare in casa», continuava la madre, «tanto più che abbiamo tutti i giorni della settimana impegnati. Domani ci sarebbe quel tè danzante pro infanzia abbandonata. Dopodomani il ballo mascherato al Grand Hotel. Negli altri giorni siamo invitate un po' qua, un po' là. E, Carla, ho veduto oggi la signora Ricci. È invecchiata a un tal punto. L'ho osservata con attenzione. Ha due rughe profonde che le partono dagli occhi e le arrivano alla bocca. E i capelli non si sa più di che colore siano. Un orrore». Ella storse la bocca e agitò le mani in aria. «Non è poi questo orrore», disse Carla, facendosi avanti e sedendosi presso l'uomo. Una leggera, dolorosa impazienza la pungeva. Prevedeva che per vie indirette e tortuose la madre sarebbe al fine arrivata a fare, come sempre, la sua piccola scena di gelosia all'amante. Non sapeva quando e in che modo, ma ne era certa come del sole che avrebbe brillato all'indomani e della notte che l'avrebbe seguito. E questa chiaroveggenza le dava un senso di paura. Non c'era rimedio. Tutto era inamovibile e dominato da una meschina fatalità. Mi ha fatto una quantità di chiacchiere, continuò la madre. Mi ha detto che hanno venduto la vecchia automobile e ne hanno comprata una nuova, una Fiat. Sa, mi fa, mio marito è diventato il braccio destro di Paglioni alla Banca Nazionale. Paglioni non può fare a meno di lui. Paglioni lo indica come il suo più probabile socio. Paglioni qui, Paglioni là, ignobile. Perché ignobile? Osservò Leo, contemplando la donna tra le sue palpebre socchiuse. Cosa c'è di ignobile in tutto questo? Lei sa, domandò la madre, fissandolo acutamente, come per invitarlo a soppesare bene le parole, che Paglioni è l'amico della Ricci? Tutti lo sanno, disse Leo, e pesantemente quei suoi occhi torpidi si posarono su Carla, trasognata e rassegnata. E lei sa anche, insistette Maria Grazia, distaccando le sillabe, che prima di conoscere Paglioni i Ricci non avevano un soldo e ora hanno l'automobile? Leo voltò la testa. «Ah, è per questo!» esclamò. «E che male c'è? Povera gente, si industriano!» Fu come se avesse dato fuoco a una miccia accuratamente preparata. «Ah, è così!» disse la madre, spalancando ironicamente gli occhi. «Lei giustifica una svergognata e neppure bella, un mucchio d'ossa, che sfrutta senza scrupoli l'amico e si fa pagare le automobili e i vestiti e trova anche modo di mandare avanti quel suo marito non si sa se più imbecille o più furbo. Lei ha di questi principi? Ah, benissimo, proprio benissimo. Allora non c'è più nulla da dire, tutto si spiega. E a lei, evidentemente, piacciono quelle donne». «Ecco», pensò Carla. Un leggero tremito di insofferenza corse per le sue membra. Socchiuse gli occhi e rovesciò la testa fuori da quella luce e da quei discorsi nell'ombra.
Certain only drowning men could see him. He said, all men will be sailors then until the sea shall free them. But he himself was broken long before the sky would open. Forsaken, almost human, he sank beneath your wisdom like a stone. To travel with him, and you want to travel blind, and you think maybe you'll trust him, for he's touched your perfect body with his mind. Now Suzanne takes your hand and she leads you to the river. She is wearing rags and feathers from Salvation Army counters, and the sun pours down like honey on Our Lady of the Harbor. And she shows you where to look among the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed, there are children in the morning, they are leaning for love, and they will lean that way forever while Suzanne holds the mirror. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know you can trust her, for she's touched your perfect body with her mind.
Siete sempre a Giocare col Fuoco su Radio Popolare con Fabrizio Coppola, Leonard Cohen, Suzanne. Non so perché, ma ho pensato che ci stesse bene dopo questa lettura del primo capitolo degli Indifferenti di Alberto Moravia. E prima ancora vi ho letto qualcosa dalla bella introduzione di Edoardo Sanguinetti a questa vecchia edizione Bompiani, da cui vi ho letto oggi qualcosa. Bene, proseguirei verso la fine di questa puntata con un appunto. Come sapete, le puntate di Giocare col Fuoco le registro durante la settimana e poi vanno in onda la domenica, no? In questo momento sono le ore 19.16 di venerdì 6 febbraio e, a quanto appreso dai quotidiani, la delegazione degli atleti americani è appena arrivata a Milano. Gli atleti americani sono accompagnati dal vicepresidente J.D. Vance e dal segretario di Stato Marco Rubio. Ora, mi fa un po' strano sapere che questi due neofascisti sono nella mia città. Gli faccio comunque un augurio, il mio benvenuto nella mia città, medaglia d'oro per la resistenza, quindi il benvenuto a questi due eminenti esponenti dell'amministrazione americana, e auguro loro con tutto il cuore di mangiare molto male, di dormire peggio e di avere tutta una serie di piccoli problemi, non so, magari un cedimento intestinale, un raffreddore improvviso, una bruschetta nell'occhio, come diceva il Storietese. E magari, chissà, nei ristoranti in cui si serviranno, magari nelle cucine ci sarà qualcuno di talmente intelligente da, che ne so, manomettere leggermente uno dei piatti che mangeranno, ecco. Con tutto il cuore, care ascoltatrici e cari ascoltatori di Radio Popolare, è l'augurio di benvenuto che faccio a questi due personaggi che, forse per me, non sarebbero mai entrati nella mia e nella nostra città. Lo facciamo con leggerezza e anche con un po' di divertimento, ecco, diciamo così. Prendiamoli per il culo, perlomeno, questo riusciamo ancora a farlo. Mentre nel frattempo le notizie da quel paese, da oltreoceano, sono sempre più imbarazzanti. Oltre alla mole di documenti che sono usciti per gli Epstein Files, sono 3 milioni e mezzo di pagine di documenti, ne mancano 2 milioni e mezzo. Quella vicenda lì sarà una vicenda difficilissima da indagare, perché nel momento in cui sono stati pubblicati questi documenti online è subito partito un florilegio di falsi. Quindi sarà difficilissimo stabilire quali documenti sono veri e quali sono falsi. Dal momento che tragicamente vediamo che anche rappresentanti delle istituzioni italiane si permettono di diffondere immagini contraffatte dall'intelligenza artificiale. È il caso dell'immagine diffusa dalle forze di polizia sui fatti di Torino. Quell'immagine è contraffatta. Capite che siamo davvero molto vicini all'anno zero se degli organi istituzionali si permettono di diffondere immagini contraffatte, e lo fanno chiaramente per interesse politico, e quindi lo fanno tradendo il giuramento di fedeltà alla Costituzione e lo fanno tradendo la fiducia dei cittadini. Possiamo fidarci di questa gente? Io non credo. Sinceramente, io non credo proprio. Poi vorrei prendermi anche un minuto per aggiungere la mia solidarietà personale, dopo quella espressa ovviamente da Radio Popolare, a Rita Rapisardi, giornalista, collabora con noi di Radio Popolare, collabora con Il Manifesto e con l'Espresso Online, per la campagna di odio e di minacce che ha dovuto sostenere per il suo lavoro. Ricordiamoci come sempre che la verità è il bene più prezioso per una democrazia, no? E stavo pensando prima che il nuovo social network creato da Trump, dopo che è stato buttato fuori da Twitter, prima che Elon Musk se lo comprasse, il social network di Trump si chiama Truth, verità. Verità, come si chiamava Pravda, l'organo del Partito Comunista Sovietico, così come si chiama Verità, quel giornale, che definirlo giornale è un eufemismo, no? Credo che ci sia Belpietro. Ogni volta che qualcuno fa riferimento alla verità, mette il nome La Verità in un organo di stampa, possiamo stare certi che la verità è l'ultima cosa che hanno a cuore. Quindi di nuovo la mia solidarietà personale, umana, profonda a Rita Rapisardi. Bisogna stare vicini ai nostri giornalisti in questo momento. Va bene, allora, visto che ci stiamo incamminando anche quest'oggi verso la fine della puntata, io vorrei innanzitutto ringraziare voi per l'affetto con cui mi seguite. Ricevo sempre un sacco di messaggi, osservazioni sulle letture, complimenti che fanno sempre piacere, e mi piace quando riusciamo a stabilire una relazione che va al di là del mezzo che io uso per restare in contatto con voi. Mi piace molto quando venite ai miei appuntamenti letterari, quando venite ai miei concerti. L'altra sera a Piacenza c'era un signore che mi ha detto, parlavamo anche di La Strada di McCarthy, e questo signore mi ha detto: ti seguo sempre in radio e ho letto La Strada di McCarthy perché ne hai parlato in una puntata. Quindi, come dico sempre, palesatevi, mostratevi, conosciamoci, stringiamoci le mani, che è sempre bello e va sempre bene. Quindi ecco, grazie ancora. Volevo dirvi cosa succederà questa settimana. Allora, vi ho già detto più o meno all'inizio della puntata che questa settimana, per i miei percorsi letterari, parleremo di Gli indifferenti di Moravia, e quindi ci vediamo lunedì 9. I posti sono esauriti, sono pochi posti, metto un tetto di 10 persone in modo da poter avere una discussione in cui tutti hanno lo spazio per dire quello che pensano del libro. Lunedì 9 posti esauriti, martedì 10 ci sono ancora posti. Siamo da Altro, in via Brioschi 68, zona Milano Sud. Poi lo rifacciamo online il 18 gennaio alle 18.30. Poi dopo invece il 19 febbraio, se non vado errato, sono molto contento, presenterò il libro di Ernesto Razzano che si intitola Fatti di Rock, che raccoglie una, diciamo, fa una breve, succinta ma molto informata e ben scritta storia di alcuni momenti alcuni momenti fondamentali della storia del rock. E ci vediamo in un posto dalle parti di Piazzale di Viale Padova. Domenica prossima sarò più preciso, scusatemi, non ho qui adesso sotto mano con me le cose, però sarà il 19 febbraio. E poi invece il 27 febbraio sarò alla Biblioteca di Verano Brianza, che è un posto davvero molto bello. C'è questo grande auditorium ed è una biblioteca gestita con grande cura, ed è la terza volta che torno lì. Ci ho fatto a maggio una presentazione del mio libro di poesie con mini concerto, poi ho fatto una mia serata su Springsteen, adesso tornerò il 27 febbraio a fare il mio spettacolo su Furore di Steinbeck insieme alle canzoni di Woody Guthrie, per cui l'appuntamento è per le ore 21 del 27 febbraio. L'ingresso è gratuito ma bisogna registrarsi, per cui cercate il sito della Biblioteca Comunale di Verano Brianza e se ci sarete ci vediamo lì. E poi cos'altro devo dirvi? Niente, vabbè, ve l'ho già detto domenica scorsa che il 18 aprile sarò qui all'Arci Bellezza, un posto storico di Milano, all'Arci Bellezza il 18 aprile con il mio spettacolo su Springsteen che si intitola Dancing in the Dark. Mi sembrava un titolo molto adatto a questo momento storico, ballare nel buio, è un po' quello che siamo costretti a fare. I posti non sono tantissimi, le prenotazioni, le prevendite sono già aperte, per cui potete cercarlo su Dice oppure scrivetemi o venite sui miei canali social e trovate tutte le informazioni. E poi invece il 13 marzo sarò a Pordenone con questo spettacolo su Springsteen al Capitol di Pordenone. Pordenone è una città in cui non ho mai suonato. E sebbene ho suonato molto spesso nel nord-est, soprattutto negli anni 10, c'erano un sacco di circoli, un sacco di centri culturali, un sacco di sale dei concerti, c'era un grande un tessuto connettivo per le arti che era molto forte, che nasceva dal basso e che di fatto, come dire, suppliva a ciò che la politica non voleva offrire, no? Per cui c'era molto movimento. Questo movimento poi dopo si è un po' spento, credo che sia da imputare al ricambio generazionale. Le generazioni successive non sono riuscite a tenere in piedi ciò che era stato costruito fino a quel momento. Per cui sono doppiamente contento di essere a Pordenone, in questo bel posto che si chiama Capitol, e il concerto sarà il 13 marzo. E anche in questo caso le prevendite sono già attive e i posti sono limitati, per cui se siete da quelle parti venite a farmi un saluto, venite a vedere questo concerto, perché è un concerto in cui, oltre a cantare e raccontare Springsteen, canto e racconto l'America, una certa idea di America, contrapponendola poi all'America reale, quella dei governi, quella dei presidenti, quelli degli atti reali e delle ripercussioni che gli atti reali della politica hanno sulla vita delle persone. In qualche modo i grandi artisti americani hanno sempre tentato di mettere insieme la visione di un paese che forse in alcuni momenti storici, ci viene da dire, la visione di quel paese probabilmente è rimasta soltanto, ecco, nella visione di questi artisti, anche se poi ci sono stati dei momenti storici in cui sembrava che la democrazia americana potesse mantenere le grandi promesse e la grande idea di sé che ha sempre avuto. Però allo stesso modo ci sono sempre degli elementi nella storia americana che non sono mai sopiti del tutto: il suprematismo bianco, il razzismo, sono elementi che non sono mai stati sconfitti del tutto e che periodicamente, ciclicamente, tornano a galla, no? Tornano a galla e tornano a inquinare l'opinione pubblica, soprattutto quando c'è una classe politica che è pronta a cavalcare e a sfruttare queste idee, se così le vogliamo chiamare. Allora, in questi ultimi minuti finali che ci restano, vorrei fare con voi questo esercizio che faccio molto spesso. Vado alla libreria e prendo un libro di poesie. Ho preso Haiku, il fiore della poesia giapponese da Basho all'Ottocento. Basho è stato il più prolifico e notevole autore di Haiku. E adesso apro a caso. Quello che esce ve lo leggo. Siamo intesi? Un po' come giù Cascasella, ok? Ok. Malattia nel viaggio. I miei sogni si liberano sui campi desolati. Adesso vi dico anche l'autore, che lo recuperiamo. E ne ha scritti un sacco. Ah, appunto Basho. Va bene, ve ne leggo un altro. Ale. Luna piena d'autunno, bellissima semplicemente, perfettamente chiara. E l'autore è Miura Kora. Ok, andiamo avanti con questo gioco. Foschia mattutina, in un villaggio di mille tetti, i rumori del mercato. E questa è di l'autore non si trova. Yosa Buson. Sembra un cognome veneto. Yosa Buson, chissà come si pronuncia. Chiaramente non è veneto, è giapponese. Allora, vi leggo un altro, vediamo un po'. Bello questo. Sull'argine, tra le risaie, vola bassa la cavalletta nel sole che muore. È un esercizio questo che faccio molto spesso, di affidarmi al caso. L'autore di questa era Masaoka Shiki. Affidarmi al caso e usare le poesie come se fossero dei messaggi. In questo giorno che tramonta sono caduti i fiori di ciliegio. Ancora di Miura Kora. Sarebbe bello saper leggere il giapponese e sentire il suono di questi componimenti. Vento invernale. Un venditore di carbone traghetta solo. Va bene, spero di non avervi tediato con questo gioco delle poesie estratte. Se vi ho tediato, abbiate pazienza, è durato solo qualche minuto. Potrei anche fare tutta una puntata così, a parte gli scherzi. Vi ringrazio di nuovo per essere stati con me anche questa domenica. Voi le puntate di Giocare col Fuoco le potete trovare sul sito di Radio Popolare, potete riascoltarvele quando volete. Io vi saluto dandovi appuntamento a domenica prossima per giocare ancora un po' con il fuoco. A volte ci si scotta, ma ne vale sempre la pena. E visto che a marzo verrò a suonare a Pordenone, non potevo esimermi dal chiudere questa puntata con i grandissimi Tre Allegri Ragazzi Morti, e la loro splendida, splendida, splendida prova a star con me un altro inverno a Pordenone. Ok, buona domenica a tutte e a tutti e ci risentiamo tra una settimana.
Prova a star con me un altro inverno a Pordenone. Sarà un letargo dolce senza inverno e freddo. Sarà che sempre troppo. Dice che qui non resta, che quel che vuole qui non c'è. Ci fosse almeno che qui non resta, che non lo fermerà, il bene che gli vuoi ancora, il bene che ti vorrà. Sto bene solo con le mie scarpe nuove, il resto non mi muove. Io sono sola cosa che posso desiderare.